ora in onda Monsieur Tussaud, un programma di approfondimento culturale attraverso illustri biografie.
Benvenuti al Monsieur Tussaud. La nuova stagione parte con il botto. È possibile essere allo stesso momento un cantautore, un'icona del rock, un poeta, un'icona sessuale, un leader carismatico? Ebbene sì, è possibile se si parla di Jim Morrison. James Douglas Morrison nasce a Melbourne, in Florida, l'8 dicembre del 1943. Il piccolo Jim non è un bambino facile. Risente dei continui spostamenti, causa il lavoro di suo padre, George Stephen Morrison, un influente ammiraglio della Marina degli Stati Uniti d'America. Nel 1957 il piccolo Morrison comincia il nono anno di scuola, rivelando tutte le sue qualità di studente modello. Divoratore di testi filosofici e letterari, tanto da meritarsi alcune menzioni d'onore. L'inizio del suo ribellione allo status borghese, se si può dire così, avviene nella libreria del poeta Beat Lawrence Ferlinghetti, che dal 1958 Jim comincia a frequentare assiduamente insieme ai locali poco raccomandabili della stessa San Francisco. Il cambiamento è radicale. Il 1964 è un anno importante per Jim Morrison e per la sua famiglia. Il futuro rocker vuole andare alla UCLA, il centro sperimentale di cinematografia della California. Suo padre non è intenzionato a dargli soldi per questa nuova impresa, che reputa inutile. Vuole per il primogenito un futuro nell'esercito. Jim allora si taglia i capelli, si ripulisce, indossa abiti puliti e affronta suo padre in una lunga chiacchierata di convincimento la quale, a ben guardare, sarà praticamente l'ultima tra i due. Così facendo ottiene i soldi per la UCLA e il taglio definitivo, con le origini e con la sua famiglia.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
L'università a Los Angeles si rivela un'esperienza tanto deludente quanto stimolante all'inverso. Ai corsi con lui ci sono personaggi di spicco come Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, ma Morrison stringe rapporti soprattutto con quello che sarà il suo futuro tastierista, Ray Daniel Manzarek. I due si conoscono sulla spiaggia di Venice, vero e proprio luogo scelto da Morrison per le sue peregrinazioni notturne. L'incontro con Ray Manzarek porta alla nascita dei The Doors. I due, dunque, impiegano poco tempo a dare vita ad una band, grazie soprattutto al repertorio di poesie di Jim, che per anni in pratica non ha fatto altro che buttare giù versi. Nel 1966, i Doors sono al Whiskey a Go Go, il music club più noto di West Hollywood. Con i primi due ci sono anche il chitarrista Robbie Krieger e il batterista John Densmore. Intanto però, al Sunset Strip, la zona dei locali di Los Angeles, Jimmy incontra Pamela Curson, la futura Pam, l'unica donna che amerà e da cui verrà realmente amato. Nel giro di poco tempo, Jack Holzman, fondatore della casa discografica Elektra Records, ormai leggendaria, propone ai Doors un impegno contrattuale di 7 album in esclusiva. Il 4 gennaio del 1967 l'Elektra pubblica il primo storico album dei Morrison, che come consuetudine dell'epoca si intitola come il nome della band, The Doors. Il disco è una bomba, c'è di tutto, sonorità blues, ritmi duri e brani arrabbiati, scene visionarie e poetiche, unitamente a ritmiche latine, chitarre flamenco e ammiccamenti boogie da parte dell'organo di Manzarek. E soprattutto, ci sono i versi di Jim e l'impatto lisergico della sua voce. Ma è perfetta, non eccezionale, spesso esclusivamente baritonale, ma tuttavia enormemente carismatica. Il tour che segue è un grande successo. In breve Morrison si ritaglia la fama di istigatore di folle, provocatore e ribelle. Durante i suoi concerti non dà freno a nulla. Spesso ubriaco e sotto l'effetto di droga, invita la gente a salire sul palco, provoca le forze dell'ordine, fa l'equilibrista sul palcoscenico, si tuffa tra il pubblico e simula orgasmi con la voce, a volte causando la fine improvvisa delle sessioni del vivo. Soprattutto cerca in tutti i modi di spogliarsi. Il 1967 segna l'uscita del secondo album, Strange Days, il quale si attesta al terzo posto della classifica Billboard 200. I The Doors sono già all'apice del successo. Nel luglio del 1968, quando i Doors sono sempre più croce e delizia del pubblico, arriva il disco Waiting for the Sun, dal brano omonimo contenuto nel disco. Non è un lavoro eccellente dal punto di vista tecnico, ma sono presenti alcune delle canzoni più lisergiche della storia del rock.
Take a long holiday.
icona sexy e rockstar incontrollabile, Jim si fa immortalare per sempre nel celebre servizio in bianco e nero firmato dalla fotografa Joel Broski, chiamato The Young Lion. Tuttavia, da questo momento comincia il declino del cantante, che litiga sempre di più con il resto della band e con la sua compagna, ed è ormai preda di alcol e droghe. L'episodio peggiore è datato 1969, durante il concerto di Miami al Dinner Kay Auditorium. Morrison esagera e il concerto degenera in una vera e propria sommossa. Il cantante viene accusato di aver mostrato i genitali al pubblico, sebbene non vi siano prove contro di lui. È l'inizio della fine. Anche The Soft Pirate, l'album uscito nel 1969, non convince il pubblico e si rivela un flop. Con strani archi e sottofondi da camera che poco si uniscono al sound aspro e talvolta hard dei vecchi Doors. A febbraio del 1970, nonostante non sia stato un grande successo di vendite, vede la luce uno dei migliori lavori dei Doors, il disco Morrison Hotel. Dal punto di vista strettamente musicale, i Doors dal vivo non sono più quelli di prima. All'isola di Wight, Jimmy scena una delle sue peggiori performance, dichiarando alla fine che quella sarebbe potuta essere la sua ultima esibizione. Tuttavia, questa arriva il 23 dicembre successivo al Warehouse di New Orleans, nel quale Jim Morrison dimostra di essere ormai arrivato alla fine della corsa, ubriaco, stravolto, completamente fuori di giri e quasi sempre disteso sul palco.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again.
Nel febbraio del 1971, Pamela viene raggiunta da Jim a Parigi. L'intento parigino è quello di dedicarsi alla poesia, di ripulirsi, ma il 3 luglio del 1971, al numero 17 di Rue de Bouterie, Jim Douglas Morrison muore in circostanze mai chiarite, nella sua abitazione, trovato senza vita nella vasca da bagno. Forse è stato un attacco cardiaco, come la versione ufficiale, ad averlo ucciso, causa l'eccesso di alcol. Forse una morta inscenata ad hoc per fuggire dalla CIA, incaricata di fare fuori tutti i miti della controcultura. O forse, come sembra più ovvio credere, date le sue frequentazioni parigine, una overdose di eroina pura. Molte sono e restano le congetture fatte dalla sua morte, per giunta a distanza di diversi decenni quasi impossibili da definire. Tra i suoi vari soprannomi si ricorderanno per sempre Mr. Mojo Rising, Re Lucertola, ma per tutti i suoi fan c'è da scommettere che resterà solo e semplicemente Gene. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata, ciao!